una lettura molto breve. Dice così: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apsia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, il titolo di questa predicazione è Lettera dal carcere. E vedremo poi quattro punti. La prima cosa però che vorrei, con la quale introdurmi, è questa, che è raramente accade che una persona che si trovi in carcere possa dichiararsi libero, tranquillo, sereno in quella condizione. E anche se si trovasse in prigione per cause a sé esterne, ingiuste, per accuse di delitto, di immoralità non commesse, ecco, farebbe fatica a dichiararsi libero. Forse potrà sentirsi libero in coscienza per non aver commesso fatti che gli sono, come dire, contestati, ma certamente avrebbe difficoltà a dichiararsi libero e a sentire la libertà di chiamare, di telefonare, di scrivere ad un amico o ad un'amica per parlare a lui o a lei di altro che non fosse della sua situazione. I tre versetti che abbiamo letto appena letto nella lettera a Filemone ci presentano in primo luogo un uomo di Dio che serenamente può dire: io sono libero, prigioniero di Cristo e del Vangelo. E oltre al versetto 1 ci sono anche i versetti 9 e 13 che fanno eco a questa espressione, dichiarazione di libertà. Noi abbiamo già detto che Paolo non indirizza questa lettera ad una chiesa in modo specifico, ma ad un certo amico, Filemone, fratello, alla sua famiglia e alle persone intorno a lui, ovvero alla chiesa che si riunisce in casa tua, versetto 2 nella seconda parte. E trattandosi di una lettera indirizzata a persona fisica, appunto Filemone, che abbiamo già ricordato la volta scorsa, era un uomo benestante che è venuto al Signore grazie alla testimonianza e alla predicazione o al ministero di Paolo, ecco, ci si aspetterebbe che Paolo si esprimesse o si rivolgesse a lui con un riferimento o con il riferimento alla sua autorità apostolica, come aveva fatto nello scrivere la lettera ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, Colossesi 1:1. E in questa lettera, nella sua complessità e nei suoi saluti iniziali, Paolo non fa assolutamente riferimento o appello, scusate, non fa appello alla sua autorità apostolica, anche se ne aveva tutto il diritto, perché al versetto 8 e 9 lui dice: io potrei fare appello alla mia autorità, ma qui non lo fa. E questo appello poteva essere fatto per esigere, come dire, obbedienza ai suoi ordini da un membro di chiesa che per lo più gli era debitore, perfino di se stesso, versetto 19. Ma semplicemente Paolo si presenta come Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. Infatti è per il suo ministero al servizio di Cristo e dell'Evangelo che egli si trova in prigione mentre scrive questa lettera a Filemone. È un prigioniero che scrive ad un caro amico, intimo amico, collaboratore, versetto 1, come minimo dedica, come dire, una lunga sezione, una mail infinita, potremmo dire, per descriversi, per raccontarsi e commiserarsi della sua situazione carceraria, dovuta anche al fatto di essere in catene non per delinquenza, non per immoralità, per furto, per omicidio o cose di questo genere, ma a causa della fede in Cristo Gesù e a motivo del Vangelo, in versetti appunto 1, 9 e 13. Nulla di questo si intravede o si può leggere neppure tra le righe in questa breve lettera a Filemone. Anzi, il sapere di essere prigioniero di Cristo Gesù, in catene a causa del suo nome e a motivo del Vangelo, è per Paolo la forza del suo ministero, che lo porta a interessarsi non tanto di se stesso, ma delle chiese, quelle che ha conosciute, che ha fondate, quelle che non ha conosciute. Ricordiamo che Colosse non è una chiesa che ha fondato lui. E in questo caso specifico, egli è interessato ad una, alla situazione di un uomo, di uno schiavo, fuggitivo, accusato anche di furto. Quindi questo ci permette di dire che Paolo ha sacrificato la sua libertà fisica per amore di Cristo e del Vangelo, trovando libertà, libertà esistenziale, morale e libertà eterna in Cristo, anche in una condizione di prigionia fisica, glorificando però Dio, perché il suo cuore, la sua mente non è stata imprigionata. Ora sembra evidente che Paolo abbia sperimentato sulla sua pelle la benedizione, la beatitudine e quella raccomandazione espressa dall'apostolo Pietro quando scrive agli eletti di queste cinque grandi, diciamo, regioni del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, prima Pietro 1:1, ai quali scrive queste cose. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, come ladro, malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. E Paolo pare stia vivendo proprio questo nella sua vita. Il testo era prima Pietro 4, 14 e 16. Ora, solo chi è discepolo di Cristo e che ha conosciuto e conosce il sacrificio alla sequela di Cristo può, come dire, chiedere, comandare, fare appello ai fratelli, e se ha anche un ruolo pastorale, o incoraggiare la fratellanza a disciplinarsi e sacrificarsi per Cristo. Chi ha conosciuto il peso della grazia di essere un libero prigioniero di Cristo e del Vangelo può fare appello alla sensibilità fraterna, essere credibile e attendersi dei risultati, perché al versetto 12 lui dice così. Versetto 21. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche di più di quello che ti comando. La libertà del prigioniero di Cristo, quindi, non è quella di obbligare il fratello alle proprie aspettative, non è quella di scaricargli addosso le proprie convinzioni, pesi o responsabilità. Non è quello di obbligare, imporre sul suo cuore un peso, quanto promuovere in lui la buona azione, frutto di una buona volontà, che è espressione autentica di vera libertà cristiana. Versetto 14. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Versetto 14. Nella sua libera prigionia in Cristo e per il Vangelo, Paolo considera, in secondo luogo, il privilegio della fratellanza cristiano. E infatti le sue prime parole dopo la dichiarazione di essere un libero prigioniero di Cristo sono rivolte a fratelli e sorelle. E in Filemone, abbiamo letto il versetto 1, Paolo parla al singolare ricordando la figura maschile del fratello Timoteo, che è al suo fianco nel servizio mentre scrive questa lettera. Ma in Colossesi, per esempio, oltre a Timoteo, Paolo ricorda altri fratelli come Titico e Onesimo, che ritroviamo poi anche in questa lettera, Colossesi 4, 7 e 9. E in molte altre lettere Paolo fa menzione di altri fratelli. Ma nello stesso modo, nello scrivere a Filemone, in questa lettera si rivolge anche ad una figura femminile. Ed è la sorella Appfia. Quindi al fratello Timoteo, Titico, Onesimo e alla sorella Appfia. E qui permettetemi di dire che Paolo non può essere accusato di misoginia, cioè l'odio per le donne, come a volte è avvenuto quando ci si è riferiti a lui o al suo insegnamento che vietava alle donne di insegnare in pubblico. Prima Timoteo 2, 12. Io ricordo sempre, oltre 30 anni fa, con due sorelle, mi stavo recando nel Pavese, in un cantiere che avremmo iniziato io e mio fratello, e con queste due sorelle si parlava del Vangelo. Una di queste era fortemente arrabbiata, irritata e arrabbiata contro Paolo, proprio perché, secondo lui, ecco, ce l'aveva a morte con le donne. Noi, se vogliamo essere onesti, basta ricordare le tante collaboratrici che Paolo ha avuto al suo fianco per demolire questa accusa di misoginia. Questa sorella, il cui nome compare solo in questa lettera, sembra essere la moglie di Filemone, ma non è, come dire, ma non chiamandola moglie di Filemone, come ci si aspetterebbe, si è portati anche a pensare che si trattasse di una sorella che abitava presso Filemone, che lavorasse probabilmente al suo servizio e che svolgesse un servizio in casa e presso la chiesa di Colosse, o che fosse ospitata in una delle proprietà di Filemone. Queste sono delle ipotesi, diciamo, che i commentatori hanno presentato per tentare di individuare questa sorella. Ora, quello che qui è utile evidenziare è la sensibilità cristiana di Paolo verso i fratelli e le sorelle, a lui vicini o lontani, come Timoteo, versetto 1 che abbiamo letto, di Silvano, prima Tessalonicesi 1:1, il medico Luca, Colossesi 4:14, la sorella diaconessa Febe, Romani 16:1, di cui ha grande stima, e altrettanto verso tutti coloro, o coloro a lei lontani, ma di cui ha immensa stima, come la sorella Appfia. E a proposito di questo, vi rimando al capitolo 16 di Romani per capire, ecco, quanti collaboratori e collaboratrici Paolo può nominare al suo fianco. Ora non possiamo dire nulla o quasi della sorella Appfia, se non che a Paolo era giunta voce del suo servizio nella comunità, da ritenerla una sorella degna di essere nominata, ricordata nella sua lettera e nella parola di Dio, come una sorella che lavorava, che dava il suo apporto alla vita della Chiesa. E se poi, come ritengono la maggior parte dei commentatori, ella fosse effettivamente la moglie di Filemone, importantissima e determinante era la sua complementarietà con Filemone nell'ospitare la chiesa che si riuniva in casa loro. Versetto 2. Appfia quindi appare a noi come una sorella, una donna, una moglie e diremmo anche madre di Archippo, lo vedremo più avanti, a fianco ad un uomo, quale Filemone, che è collaboratore di Paolo per la proclamazione del Vangelo. Ecco, potremmo dire che a fianco ad un ministro sarebbe bello che ci fosse una moglie che sostiene il ministero del proprio marito al quale il Signore l'ha chiamato. Allora mi chiedo se hanno per noi senso queste riflessioni. Noi fratelli, sorelle, che considerazione, che stima abbiamo dei fratelli e delle sorelle che Dio ha messo al nostro fianco? Quello che abbiamo letto stamattina a proposito della moglie di Davide ci ha presentato un disprezzo per un uomo di Dio. Apprezziamo noi il servizio, il loro servizio, preghiamo per loro, li aiutiamo nel loro ministero di servizio alla Chiesa e di crescita cristiana. Quali sentimenti nutriamo nei loro confronti e come li esplicitiamo? Paolo, nella sua libertà di prigioniero in Cristo, non trascura di ricordare anche la benedizione e la ricchezza di avere a suo fianco, oltre che a fratelli, sorelle, avere dei collaboratori, terzo luogo, compagni di armi, cioè di servizio e di prigionia. Ora, noi sappiamo che Timoteo è un caro discepolo e collaboratore di Paolo. In Romani 16:21 la dice chiaramente. E il fatto che poi vi è citato nella lettera ai Colossesi, qui a Filemone e altrove, è conferma di tutto questo. Così come lo è anche Tito, seconda Corinzi 8:23, lo è Sintiche, Filemone nei Filippesi 4:2, così come pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori, Filemone 24. E potremmo fare un altro lungo elenco, per esempio come Prisca o Priscilla e Aquila, di cui si parla nei Romani 16:3. E di Epafra, in questo testo, Paolo lo ricorda, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, versetto 23. Ma in questa sezione introduttiva alla lettera di Filemone, pur rivolgendosi, come dire, a Filemone, ricordandogli di essergli perfino debitore di se stesso, e quindi la possibilità di richiamare la sua autorità nei suoi confronti, Paolo si esprime in questa maniera, apprezzandone il servizio come un collaboratore, sentendosi a sua volta collaboratore con lui, al caro Filemone, nostro collaboratore. Ora, il collaboratore nella Chiesa è colui che collabora, altrimenti non avrebbe senso questa espressione, che collabora, che coopera, che rende il proprio servizio al progresso della Chiesa e della fratellanza tutta. Del resto, lo vedremo anche più avanti, quando si trattò di chiedere a Filemone di accogliere Onesimo, si rivolse a lui come un fratello in comunione, pari alla comunione con tutta la fratellanza, versetti 16 e 17, facendo appello alla sua collaborazione nell'accogliere Onesimo, come se accogliesse se stesso, cioè come se accogliesse Paolo, versetto 17. Anche se Paolo, lo dice, avrebbe voluto tenerlo con sé, Filemone, ma saggiamente e fraternamente decise di privarsene, rimandandolo al suo legittimo padrone, che era Filemone, versetti 13 a 16. E parlando in particolare di Archippo, che abbiamo letto nel versetto 2, che per molti commentatori si tratta quindi del figlio di Filemone di Appia, Paolo lo designa come nostro compagno di armi. Né Paolo né Archippo sono arruolati nell'esercito romano o israeliano. Nessuno dei due indossa un'armatura o armature belliche militari. Quello che Paolo vuole ricordare ad Archippo e a tutti i lettori è che ogni cristiano salvato è stato arruolato e indossato nell'esercito della Chiesa di Cristo e che tutti combattono con le stesse armi della fede che Cristo della fede in Cristo, scusate, indossando la sola armatura di cui Paolo ha conoscenza e di cui parlerà in Efesini, capitolo 6, versetti 10 a 20, la meglio conosciuta armatura del cristiano. Forse non lo ricordiamo in questo momento il testo nella sua completezza, ma Paolo conclude questa sezione, dopo aver parlato dell'armatura, della completa armatura, con una richiesta di preghiera, che voglio leggere. Lui dice: pregate per tutti i santi, pregate anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale, notate, sono ambasciatore in catena. Quindi il suo desiderio anche qui non è quello di parlare di se stesso, ma di parlare dell'Evangelo con franchezza. Perché io lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Efesini 6, 18 a 20. Ora, senza questa armatura sarà difficile affrontare le sfide, le prove, parlare apertamente del Vangelo e conoscere la libertà della prigionia in Cristo e permettere quindi di annunciare francamente il Vangelo. Quindi, compagno di armi, non di armi bellici, ma dell'armatura di Cristo, dell'Evangelo. Tornando ad Archippo, l'appellativo compagno d'armi assume maggior significato se ricordiamo la raccomandazione che Paolo gli fece giungere quando scrisse la lettera ai Colossesi. Dite ad Archippo, Colossesi 4,17, dite ad Archippo, vada al servizio che ha ricevuto dal Signore per compierlo bene. Archippo, che sembra essere figlio dei coniugi, abbiamo detto, di Filemone e di Appia, ha ricevuto un incarico, un ministero dal Signore che Paolo non ci specifica. Ma è chiaro che si tratti di un incarico all'interno della Chiesa, perché la raccomandazione di dire ad Archippo è fatta alla Chiesa di Colosse, che è ricevuto dal Signore e che, diciamo, questo ministero si tratta di viverlo a beneficio della Chiesa stessa, probabilmente a fianco ad un conduttore che poteva essere Filemono o che egli stesso avesse un ruolo di conduzione nella Chiesa. Infatti il vocabolo o il verbo bada, badare, plebe, così dal greco, indica lo stare in guardia. Stare in guardia come un soldato in vedetta, capace di avvertire il pericolo. E si tratta dello stesso vocabolo che Paolo rivolge agli anziani di Efeso nel loro ministero verso la Chiesa che Dio ha loro affidato, Atti 20, 28. In questo caso il vocabolo badare ha anche, diciamo, la raccomandazione di badare al pericolo del falso insegnamento, che abbiamo già parlato attraverso la lettera ai Colossesi, era presente come lo gnosticismo e la falsa teologia che circolava in quel tempo, che stava prendendo piede anche nelle chiese. Inoltre la raccomandazione a compierlo o adempierlo bene, quindi il servizio, il ministero, significa che il dono affidato dal Signore, riconosciuto dalla Chiesa, deve essere pienamente vissuto, esercitato anche nel suo costo, senza schivarne il peso, le fatiche, gli attacchi dei nemici, in alcuni casi le delusioni, anche all'interno, diciamo, le delusioni e il senso di solitudine, anche da parte della Chiesa. Il compito di esercitare un ministero da parte del Signore nella Chiesa deve essere svolto in modo completo. E mi pare che questa immagine stamattina di Davide, che danza, che celebra davanti al Signore, sì, lo faccio e sono pronto a farlo di più, ci dà il senso della consapevolezza, del peso del ministero che ognuno di noi deve portare avanti con dedizione, passione, senza rilassamento, potremmo dire. E ovviamente chi vi parla non è certo a questi livelli. Infatti il ministero di Cristo, il ministro di Cristo, è sempre, come dire, in battaglia, è sempre in guerra, se così possiamo dire, da carattere spirituale, spesso è al fronte anche da solo o nella solitudine. Parlando di Epafra, servo di Gesù Cristo, il fratello che lotta sempre in preghiera per voi, Colossesi 4:12, nella lettera a Fileone Paolo lo associa a sé come compagno di prigionia in Cristo, versetto 23. Compagnia incoraggiante per Paolo, il quale è incoraggiato ulteriormente a sentirsi veramente libero, un libero prigioniero di Cristo. Questo perché è unito a tanti altri fratelli che vivono la medesima condizione. Nel popolo di Dio non si è mai da soli, potremmo dire, se non nel senso di esserlo con tutti coloro che vivono le medesime condizioni, le medesime persecuzioni e tentazioni. Quando la scrittura incoraggia a resistere, per esempio, al nemico, alle insidie del nemico, alle sue tentazioni, raccomanda alla Chiesa in questi termini: resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per tutto il mondo. Quindi Paolo non si sentiva scoraggiato per dire: questa è, sono solo io in carcere. No, c'era anche Epafra al suo fianco e ce n'erano moltissimi altri. Se noi leggiamo le sue epistole, anche seconda, mi pare seconda Corinzia, una lettera romana, insomma ci sono altri personaggi che vengono ricordati. Ora noi forse pensiamo di essere soli nelle nostre situazioni, ma in realtà non lo siamo, se pensiamo al peso del servizio, del ministero e delle varie sofferenze che anche altri sono sottoposti come noi. Ed infine, Paolo, nella sua gioia di libero prigioniero di Cristo, si rivolge alla Chiesa. Forse la lettera non è indirizzata alla Chiesa, come abbiamo già letto, ma a un fratello, Paolo non tralascia di rivolgersi alla Chiesa che si riunisce in casa tua, versetto 2. Ora non sappiamo a quanto ammontasse il numero dei credenti, questo non ha importanza. Quello che sappiamo è che le chiese nascenti, dopo la resurrezione e ascensione di Cristo, avevano un carattere domestico, senza che ciò significasse o legittimasse una vita monastica o esclusione dalla vita missionale e sociale pubblica. Anche all'Odissea, ricordiamo, era sì, c'era una chiesa che si riuniva in casa, nel fratello o la sorella, perché non sappiamo se questo nome ninfa sia maschile o femminile, che si riuniva in casa sua, Colossesi 4:15. A Roma possiamo ricordare che presso la casa di Aquila e Priscilla si riuniva la chiesa, Romani 16:5. E rivolgendosi anche alla chiesa di Colosse, Paolo esprime la sua immensa gioia nel vedere l'espansione del Vangelo in ogni città e il sorgere di piccole chiese che nella loro unità dottrinale, teologica, confessionale sono costituite per essere chiesa, per essere luce, per essere sale nella città in cui il Signore gli ha posto, e di cui poi Paolo parlerà, diciamo, come dire, nel testo che andremo a leggere più avanti, del bene che come Chiesa noi possiamo compiere alla gloria di Dio. Versetto 6b. E questo senso anche dell'unità teologica e dottrinale noi lo vediamo proprio nella raccomandazione che Paolo fa ai Colossesi, quando dice che quando riceverete questa lettera fatela leggere anche a quelli di Laodicea, a quelli di Laodicea che vi invino la loro, perché voi possiate leggere anche quella. Quindi ecco, unità di intenti, di unità teologica e dottrinale. Ed insieme, perché possiamo fare, compiere del bene alla Chiesa, alla gloria di Cristo. Paolo ritiene che l'unità della Chiesa è strumento di Dio per il progresso del Vangelo. E tutti i credenti, uomini, donne, fratelli, sorelle, adolescenti, anziani, sono collaboratori e compagni d'armo, di servizio, i quali danno il loro salutare apporto. Probabilmente Paolo, quando scrive queste parole, ha in mente la preghiera sacerdotale del Signore Gesù sull'unità della Chiesa e del mandato missionario. Leggo solamente una parte, i versetti 21 e 23. Che siano tutti uno. Quindi il Signore sta pensando alla sua Chiesa. Come tuo Padre sei in me, io sono in te. Anche essi siano in noi, affinché, ecco il mandato missionale, il mondo creda che tu mi hai mandato. E ancora, affinché siano perfetti nell'unità, ecco il mandato missionale, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Quindi l'unità è strumento di promozione e di conversione del mondo, perché il mondo creda, perché il mondo conosca. Giovanni 17, 21, 23. E a tutti coloro, e concludo, che ha ricordato in questi saluti iniziali, Paolo fa aggiungere la sua benedizione, che è ricca del senso e di auspicio del progresso del Vangelo, di comunione e di appartenenza al solo Dio in virtù di Cristo Signore. E concludo con il leggere questa benedizione che giunge anche a noi oggi dalla parola del Signore e che spero possiamo concederci reciprocamente. Grazia a voi, pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amen.